Mettiamo qua. Funziona? Mettiamo qua.
Grazie.
Perfetto.
Allora, buongiorno a tutti. Allora, io ho prodotto un testo perché credo che sia un tema su cui si possa parlare moltissimo, quindi per darmi una disciplina e un orario ho buttato giù degli appunti in maniera organica. E intanto, appunto, lasciatemi dire che sono molto felice di poter partecipare a questa discussione sul tema del transdisciplinare che ci vedrà impegnati anche oggi. E dunque ringrazio di cuore soprattutto Florinda Cambria, presidente di MECRI, direttore scientifico Carlo Sini, per aver organizzato questa giornata e per avermi invitato a partecipare. Lo faccio con molto piacere. Oggi, già è stato detto, appunto, discutiamo un tema cruciale, anzitutto per MECRI, perché, come appunto molto significativamente ha scritto Carlo Sini in un comunicato circolato negli scorsi giorni via email, il transdisciplinare è il cuore della proposta politico-culturale della nostra associazione. E poi è un tema cruciale per tutti noi, ognuno preso nella propria singolarità irriducibile, potremmo dire, ma pur sempre parte appunto di un'impresa collettiva che non è solo un'associazione filosofica culturale, sto parlando di MECRI, ma potremmo dire una casa, no? O un castello, potremmo dire, o anche una scolè, un luogo cioè di condivisione di saperi, una comunità di studio, dove appunto ognuno è chiamato a suo modo, con la propria prospettiva, il proprio sapere peculiare, a partecipare attivamente e a contribuire appunto alle attività che di anno in anno costituiscono questa vita, la vita di MECRI. Questo incontro sulla transdisciplinarità che appunto inaugura il quinto anno di MECRI, quindi si parte subito in quarta, verte su un tema che, come dicevo, mi sta molto a cuore, non solo perché anch'io faccio parte di MECRI, appunto, e cerco di dare come posso il mio modestissimo contributo, ma anche per via della mia storia personale, della mia biografia di filosofo transdisciplinare, cioè di filosofo di formazione appartenente appunto alla scuola di pensiero di Carlo Sini, che però ha lavorato in un dipartimento di biologia su temi biologici ed evoluzionistici e dunque squisitamente scientifici. In altre parole, ho collaborato e attualmente collaboro con scienziati e filosofi della scienza, praticando dunque nel modo del filosofo della biologia la ricerca scientifica, confrontandomi con i colleghi sulle ipotesi in gioco, discutendo fatti ed evidenze emergenti, ideando e discutendo la possibilità di nuovi modelli di interpretazione, insomma contribuendo a mio modo alla costruzione, potremmo dire, di quella oggettività, di quel corpo di verità oggettive e scientificamente provate che è l'obiettivo o il sogno di ogni scienziato, no? Che gioca al gioco della ricerca scientifica, potremmo dire. Avrei potuto certo dimenticarmi, come molti miei colleghi, della mia formazione di filosofo teoretico, lasciarla per sempre da parte, dedicarmi esclusivamente a questo gioco, che è meraviglioso, eppure non l'ho fatto. E non credo si tratti di una decisione volontaria o consapevole, perché, come ha ben scritto Florinda Cambria nel testo circolato anch'esso via mail nei giorni scorsi, cito, le nostre soggettività particolari non sono altro che intrecci di saperi, di cui siamo portatori per lo più inconsapevoli. Ritengo dunque però che il motivo, qui non cito più o meno consapevole e attivo per cui non l'ho fatto, abbia molto a che vedere con questo esercizio della transdisciplinarità di cui stiamo parlando oggi. Che appunto, come ha affermato Sini, non è un metodo, non è una disciplina, lo è stato detto più volte oggi già, non è una regola definita e conclusa, è forse potremmo dire una soglia, una odos che si attraversa, oppure no, oppure che non la si attraversa. Ecco perché stiamo parlando di qualcosa di molto differente rispetto a quello che oggi viene definita, secondo me, interdisciplinarità. Poi al massimo con Eleonora potremmo discutere, però appunto l'anno scorso abbiamo parlato tanto di evoluzione, in particolare di evoluzione umana, e abbiamo detto che questo campo di ricerca è in realtà un campo dove si incontrano e si integrano una molteplicità di differenti discipline, no? La paleontologia, avevamo ricordato la biologia molecolare, l'archeologia, la paleoclimatologia, l'ecologia, eccetera. Tutte queste discipline sono chiamate con i propri metodi di indagine, i propri oggetti, i propri concetti e linguaggi specifici a dare appunto ognuna il proprio contributo, integrandosi ai risultati emergenti in altre discipline, al fine di costruire o di elaborare tutte insieme una storia che per la scienza è una versione sempre più vera e sempre più oggettiva dell'evoluzione umana, mettiamo. Pur essendo gli attori di tale ricerca consapevoli che l'oggetto della ricerca è in continuo e dinamico mutamento, al mutare delle tecniche di indagine e in presenza di nuove scoperte e di nuove evidenze, appunto l'idea regolativa che muove questa grandiosa ed estesa collaborazione tra scienziati è che più la ricerca si fa plurale, più si uniscono gli sforzi e si guarda il medesimo oggetto da angolature diverse e prospettive differenti, e si riesce appunto a trovare un linguaggio comune interdisciplinare, che è quello opportunamente reso neutro, asettico e oggettivo delle discipline scientifiche, appunto per poter descrivere questa consilience, questa convergenza di evidenza e di risultati. Più succede tutto questo, più la nostra descrizione sarà fedele, vera, oggettiva. Questo è, io credo, il pensiero, l'idea regolativa molto potente e assai affascinante che governa questa collaborazione integrata, che io definirei eminentemente interdisciplinare, distinguendola bene però da ciò che qui chiamiamo transdisciplinare. Interdisciplinare è una collaborazione integrata tra diverse prospettive, discipline per l'appunto, che hanno un obiettivo e un perseguimento comune, o che mirano a spiegare un oggetto complesso, che può essere l'evoluzione umana, la cognizione, il linguaggio, eccetera. E i filosofi della scienza che partecipano a questo perseguimento interdisciplinare comune guardano in avanti, collaborano a questa costruzione di verità oggettive che emergono e mutano, sostituendosi l'una all'altra incessantemente, attraverso appunto un'integrazione di diverse prospettive, l'emergere di nuove tecniche e strumenti, il riconoscimento di nuove evidenze e verità. E qui il lavoro del filosofo è un lavoro di sintesi, cioè di collaborazione alla costruzione di una visione ampia, unificata, che potremmo dire una visione sinottica, che coordina e collega insieme, attraverso uno sguardo il più possibile unificante, il lavoro parziale e iperspecialistico di ogni disciplina chiamata a collaborare, a fornire il proprio contributo parziale. Ecco perché oggi, a mio modo di vedere, i filosofi della scienza sono ritenuti importanti e iniziano a entrare nei dipartimenti scientifici. A fronte di attività di ricerca sempre più frammentate e microparcellizzate dagli specialismi più esasperati, dove appunto si perde il senso del lavoro comune di ricerca, di fronte all'esigenza di descrivere e spiegare oggetti di ricerca complessi, sfuggenti, sfaccettati, appunto come l'evoluzione umana, che tutto è fuorché un oggetto, e che necessitano di una visione integrata, plurale, multilivello, di fronte a questo ci vuole qualcuno addestrato a un pensiero sintetico, potremmo dire di sorvolo, immaginativo, no? Che sappia assumere una prospettiva più ampia, che sappia mettere insieme i tasselli del grande puzzle dell'origine, no? Se mai esistesse questo grande puzzle dell'origine, dello specchio di Dioniso, potremmo dire, no? Che tenga insieme i diversi cocci dello specchio, li integri insieme in una visione unitaria, appunto illuminando in un senso unitario, comune, ciò che ogni specialismo fa. In altre parole, il filosofo della scienza lavora appunto alla cornice concettuale delle teorie, no? Proponendo modifiche, estensioni, integrazioni dove servono, a fronte dell'emergere di nuovi processi o pattern, lavorando anche analiticamente sugli strumenti concettuali che servono a interpretare le nuove evidenze, cambiandoli, chiarendoli, sostituendoli all'occorrenza. Questo è un po' quello che sta accadendo oggi, ad esempio, alla teoria dell'evoluzione. Ho in mente questo per mia deformazione professionale, ma come abbiamo visto anche in dettaglio, un esempio, lo scorso anno me critico nel ciclo dei linguaggi in transito. Cioè ci si è resi conto che la stessa teoria dell'evoluzione, quella per intenderci venuta fuori dalla sintesi moderna che ha integrato insieme la teoria darwiniana con la genetica mendeliana, è essa stessa in evoluzione. E sulla base dell'emergere di nuovi affascinanti campi di ricerca in biologia e di nuovi metodi e strumenti sofisticati di indagine e di nuove evidenze o pattern di irregolarità, ci si sta sempre più accorgendo oggi che la vecchia cornice concettuale della teoria standard dell'evoluzione non basta più, risulta inadeguata. Nasce dunque l'esigenza di una nuova sintesi estesa e multilivello, cioè di una nuova architettura concettuale che sappia integrare nuovi modelli, nuovi processi e la vecchia costruzione concettuale, facendone appunto evolvere di contraccolpo la struttura. Allora, il filosofo della scienza che lavora nei dipartimenti scientifici, in breve, mira tanto quanto gli scienziati con cui collabora alla costruzione interdisciplinare dell'oggettività scientifica, concentrandosi nell'attività specifica, no, di interpretare le evidenze o i cosiddetti fatti in un quadro il più ampio e unificante possibile, che sappia illuminare e collegare la maggior parte delle evidenze disparate ed eterogenee. Tutto questo, io credo, è ciò che viene inteso sotto la nozione di impresa interdisciplinare. Amecri è senz'altro presente una dimensione interdisciplinare, ad esempio quando ai crocevia dei linguaggi prospettive e discipline diverse si confrontano, cercano di dialogare per costruire una prospettiva comune o, come oggi va di moda dire, integrata. Ma a Amecri, mi pare, non è questo il punto di interesse, e questo dialogo interdisciplinare è solo una parte di una attività che però mira altrove, guarda altrove. La forza e l'originalità dello sguardo di Amecri, a mio modo di vedere, è che le sue attività non mirano essenzialmente a perseguire una formazione interdisciplinare. Semmai questa potrebbe essere una conseguenza collaterale, un corollario. E la filosofia, così come viene intesa qua, non può essere ridotta a una parte, seppur fondamentale e vitale, dell'impresa scientifica o a una disciplina che collabora attivamente a una impresa interdisciplinare. Questo è il nodo cruciale, secondo me, della proposta di Amecri, un nodo che coinvolge anche profondamente il senso del fare filosofico. Il transdisciplinare ha a che vedere con tutto questo, con questa differenza di senso, di orientamento, di obiettivi che qui a Amecri abbiamo. Nel suo intervento introduttivo sul transdisciplinare, fatto circolare via email nei giorni scorsi, Florinda Cambria riprendeva e discuteva un'immagine molto suggestiva di cui abbiamo sentito dire poco fa ed efficace, suggerita appunto da Eleonora Buono in un suo eccellente germoglio, sul fantasma della transdisciplinarità, no? Quella appunto di cui parlava Eleonora prima, che parlava appunto di un fiabesco castello, la comunità di Amecri, le cui stanze rappresentano le diverse discipline, dove si sarebbe appunto aggirato il fantasma della transdisciplinarità. E Florinda ricordava però, e su questo sono molto d'accordo e credo sia importante sottolinearlo, che la filosofia, per come la si intende a Amecri, non ha propriamente una sua stanza, e nemmeno è assimilabile a una disciplina codificata, nel senso delle discipline filosofiche o delle discipline scientifiche. Non ci sono le scienze o le discipline filosofiche, insomma, nonostante molti oggi sostengano il contrario. Come diceva Florinda, la specialità della filosofia è, cito, il suo non essere esperta di contenuti, ma esperta, addestrata dalla vita che l'ha forgiata, in una certa modalità del rapportarsi ai contenuti, modalità, cioè appunto a tutte le discipline, compresa se stessa, nella misura in cui anch'essa ha la sua stanza, la sua dependance. La filosofia, dunque, come si intende qui a Amecri, non è una disciplina scientifica e non è una parte di un'impresa interdisciplinare, per come la intendo io anche, no? Ma al di là di questo, sull'onda di queste riflessioni, no, mentre ieri rileggevo i testi fatti circolare da Florinda, mi si è presentata alla mente un'altra immagine, curiosamente molto vicina a quella del castello proposta da Eleonora, che secondo me coglie altrettanto bene la questione su cui qui vogliamo riflettere. Mi riferisco a un'immagine che William James, uno dei padri, insieme a Charles Sanders Peirce, del pragmatismo americano classico, riprese da un pragmatista italiano, Giovanni Papini, in un testo intitolato Pragmatismo, che raccoglie le Lowell Lectures tenute nel 1906, James descriveva la filosofia pragmatista assimilandola al corridoio di un albergo, sul quale si affacciano varie stanze, ovvero le varie discipline, fuori di metafora, no? Dentro le quali ogni occupante della stanza è dedito alle attività più svariate, da quelle più teoretiche a quelle più pratico-scientifiche. Il corridoio collega tutte le stanze, le attraversa e transita. E tutti gli occupanti delle diverse stanze devono percorrere il corridoio per entrare o uscire da esse. Questa immagine era usata da James proprio per dire la stessa cosa che vogliamo dire noi, cioè che la filosofia, in quel testo la filosofia pragmatista, non coincide con nessuna delle stanze, ovvero non è assimilabile a un sistema o a una disciplina o a una dottrina precisa e codificata, ma è come quel corridoio d'albergo. La filosofia, insomma, diceva James, fuori di metafora, non è una disciplina, ma è un atteggiamento orientativo. Noi diremmo una postura, cioè quella postura, quell'insieme di abiti del sapere nei confronti dei saperi, che caratterizzano e improntano le attività di McCree. In primo luogo i seminari permanenti, cioè il seminario di filosofia e il seminario delle arti dinamiche. Queste attività ci spingono o disciplinano, in particolare, a riorientare lo sguardo, a fare attenzione alla dimensione transitante della vita dei corpi e dei saperi, e in questa modalità che anche ci orientano ad attraversare, con tale rinnovata postura, anche le diverse discipline e accoglierne la vivente prassi che si coagula nei loro metodi, strumenti e nei loro fantasmi, la loro visione, potremmo dire, i loro oggetti. Questo attraversamento, questo transito, condotto con l'atteggiamento mecritico di cui dicevo, ha un effetto potente, disvelante, ovvero l'effetto di mostrare le dinamiche nel gioco della verità, di quel gioco a cui gioca qualsiasi impresa interdisciplinare. Non si tratta qui affatto e ovviamente di un invito a bloccare la ricerca scientifica, sarebbe un invito folle, è piuttosto un invito a puntare lo sguardo alle modalità, ai metodi, agli oggetti di questa ricerca, con un'attenzione rinnovata, un'attenzione rivolta alle pratiche, no? Più volte Carlo Sini ha fatto riferimento a un'attenzione, alle dinamiche che di volta in volta, di disciplina in disciplina, si attivano nel mettere in scena quei saperi e i loro oggetti, che ora sono visti attraverso questa postura, questo metodo, anzi questo atteggiamento, non metodo, sono visti come il frutto di un lavoro sociale, di una storia, di un farsi, il cui senso originario va dunque riattivato. E tale rinnovata attenzione si rivolge in primo luogo ai saperi di ognuno di noi partecipante a McCree, cioè a quei saperi che ognuno di noi non sa di sapere. L'effetto di questo esercizio, che potremmo finalmente chiamare transdisciplinare, è quello di svelare le più insospettabili superstizioni che ancora offuscano e agiscono in riflesse nello sguardo della maggior parte di coloro che praticano le proprie discipline specializzate. Tornando all'immagine di Papini e di James, potremmo allora dire che a McCree si percorre anzitutto questo corridoio d'albergo, che io assimilerei ai due seminari permanenti, attraverso cui si transita via via per le stanze dell'albergo, che sono le varie discipline, dentro cui ci mettiamo pure i dogmi, le teorie filosofiche, le credenze religiose e così via. E si interloquisce con gli occupanti di quelle stanze, e questi potrebbero rappresentare i nostri linguaggi in transito, volendo. Ogni volta che si apre una di quelle porte, una di quelle stanze, che rappresentano appunto una nuova disciplina, e si dialoga con il suo rappresentante, ecco che per farlo si deve percorrere il corridoio di McCree, attraversarne la soglia, esporsi alla sua postura filosofica, al suo abito di indagine, che insegna a far fermentare, come un lievito, diceva Sini, no? Quell'abito dell'autobiografia, a osservare e comprendere il farsi del proprio sguardo, delle proprie credenze, degli strumenti con i quali osserviamo e interpretiamo il mondo, il linguaggio per primo, no? Tra gli strumenti. E gli occupanti delle stanze vengono fatti uscire nel corridoio, ovvero iniziano a transitarvi anche loro, o ci provano, se vogliono, e vengono così a contatto con l'habitus mecriticus, potremmo dire. Dopo questo assaggio possono ben rientrare a sprombattuto nelle loro stanze, chiudersi dentro e non voler più uscire. Oppure semplicemente, come dice Leonora nel suo germoglio, possono accorgersi che a loro non interessano le domande di McCree, non è una dimensione che rientra nel loro desiderio. Sono per così dire sordi, impermeabili a quei richiami. Ma possono anche invece accorgersi che quell'attenzione rinnovata a cui lo sguardo mecritico intende orientarli è interessante, è seducente, apre nuove vie anche per la loro ricerca. E allora provano a lasciarsi socchiusa la porta della loro stanza nel corridoio, iniziano a sentire i discorsi che si fanno là fuori, le attività che vi prendono luogo e aprono sempre di più la porta. Oppure addirittura iniziano a entrare e uscire, partecipando attivamente alle attività, scrivendo, facendo domande, contribuendo in prima persona, ogni volta tornando nella loro stanza sempre un po' diversi, sempre un po' trasformati. La loro postura cambia, le loro idee sulla propria disciplina vengono mutate al mutare del loro sguardo e della loro postura nei confronti di esse. Transdisciplinare, potremmo dire, non è che questo transito, questo attraversamento in atto, questo dentro e fuori, Florinda parlava di un respiro, che avviene appunto all'interno della mia visione del mondo e dunque dentro lo sguardo che mi caratterizza mentre frequento la mia disciplina. Un attraversamento nuovo del modo di guardare alla mia disciplina reso possibile da un atteggiamento o da una postura attentiva che cambia. È un ethos, potremmo dire. In questa formazione transdisciplinare, però, anche il corridoio inizia a essere sempre più frequentato dagli occupanti delle stanze. Più questi entrano ed escono, più il corridoio stesso, ovvero la vita di McCree, si arricchisce di nuove prospettive, di nuovi discorsi, di nuovi percorsi rinnovati e autonomi, condotti da gruppi che si formano e si disfano, proponendo nuovi spunti ed esercizi per ridestare di volta in volta l'attenzione al transito stesso. Uscendo e entrando dalle stanze al corridoio, dal corridoio alle stanze, i discorsi necessitano sempre più, e questo è importante, di un linguaggio comune, di un vocabolario comune per intendersi meglio. E in questo senso, credo il lemmario in via di facimento ritengo sia vitale, importantissimo, E attraverso la costruzione di un linguaggio comune si gettano i semi per costruire una visione condivisa, auspicata a McCree, che non è altro che il prodotto di una postura comune nei confronti delle varie discipline. Come ha scritto ancora Florinda Cambria nell'introduzione al volume Vita e Conoscenza, che è il primo dei percorsi McCree di Yakabook, è stato citato anche prima, la parola transdisciplinarità, cito, rinvia non a un'estrinseca interazione fra discipline in sé già costituite, quella che si chiama interdisciplinarità, ma al vivente trasformarsi delle discipline medesime, passando l'una attraverso l'altra e spingendosi ciascuna al di là di se stessa. Aggiungerei che in questo vivente trasformarsi, chi viene trasformato è il soggetto con il suo sguardo, con la sua disciplina, che a partire da essa si spinge al di là di se stessa e trascende se stessa. Nella nostra metafora jamesiana o papiniana, lascia aperta la porta al transito, al transitare sul corridoio, appunto facendo attenzione alla vita che attraversa la disciplina, puntando lo sguardo sul farsi praticante della disciplina, sugli strumenti che proiettano la visione interna alla disciplina. Questo non è un distrarsi dalla visione o un privilegiare la dimensione operante alla visione, ma innanzitutto è un fare attenzione alla vita della visione, alla prassi che la proietta e che non è altra cosa da essa. Un fare che, diventando consapevole di sé, modifica di contraccolpo la visione stessa. Allora, il fare di McCree presenta, a mio avviso, queste caratteristiche. Come le altre pratiche, ha effetti di trasformazione sul nostro fare disciplinato, sulla nostra mentalità, come si dice, no? Sulle nostre implicite ed esplicite visioni del mondo. Ma gli effetti che produce questo fare McCreetico, abbiamo detto, sono soprattutto transdisciplinari, perché penetrano e attecchiscono nel terreno delle altre discipline e iniziano a germogliare, mutandole dall'interno. Sono come semi che germogliano, come spesso dice Florinda, o anche agiscono come un lievito, no? Come ha scritto Carlossini, un lievito che produce una trasformazione nella vita dei partecipanti a McCree, perché costantemente questo fare invita a rivolgere la domanda sul senso, sulle pratiche, sul senso della propria vita, delle proprie pratiche, e invita a fare appunto attivamente attenzione a sé, al proprio fare interpretante, a prendersi cura, potremmo dire, attivamente del proprio sapere e del proprio non sapere di sapere. Questo è il transdisciplinare che accade, ad esempio, nei crocevia dei linguaggi, che da quest'anno saranno chiamati colloqui. Una costante apertura della disciplina chiamata a dialogare, invitata a rivolgere l'attenzione verso i propri procedimenti, verso il senso di ciò che si fa e si sa con e attraverso di essa. E accade però anche in maniera marcata nei seminari permanenti, che sono appunto una costante sorgente di effetti che potremmo definire etopoietici, cioè che attraverso l'ascolto attivo, la riflessione, la partecipazione, lo scrivere, i germogli, eccetera, da parte dei suoi partecipanti, tende a generare in loro una trasformazione nel loro atteggiamento, nel loro modo di porsi e di agire, nel loro modo di collocarsi e di porsi all'interno dei loro saperi. In questo senso i seminari permanenti di McCree, potremmo dire, non vogliono tanto insegnare una disciplina teorica, informare, estendere la nostra cultura a nuovi interessi e contenuti, a nuove discipline scientifico-culturali. C'è senz'altro anche questa dimensione, ma ancora una volta non è questo il punto. Ciò che qui si impara, se vogliamo, è una prassi dell'attenzione, della riflessione, dell'ascolto, dell'osservazione, attraverso, lo ripeto ancora, una postura che riorienta lo sguardo ai confini delle discipline, ai confini del sapere, ovvero alle prassi che li esercitano e che li mettono in scena, a mettere in questione il senso dei loro procedimenti e del loro fare. Se posso permettermi, arrivato quasi alla conclusione del mio intervento, vorrei dire qualcosa di autobiografico, cioè qualcosa legato alla mia esperienza transdisciplinare qui a McCree. Lo dico per chi appunto non mi conosce: io stesso ho coordinato e tenuto a McCree un linguaggio in transito l'anno scorso sul tema dell'evoluzione umana e della paleoantropologia, e questo invito a coordinare i linguaggi in transito è maturato per il fatto appunto che, oltre ad avere una formazione filosofica nella scuola di Sini, come dicevo prima, ho anche fatto ricerca per qualche anno e tuttora collaboro col Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova su temi di filosofia della biologia e di evoluzione umana. Insomma, ho maturato, potremmo dire, una certa competenza in queste discipline scientifiche. E così ho accettato con entusiasmo di coordinare su questi temi un ciclo di linguaggi in transito qui a McCree. E mentre preparavo gli incontri a McCree, di McCree, devo dire di aver sperimentato con mano il germe o il seme vivo in crescita del transdisciplinare. In ogni passo che facevo, nella preparazione degli incontri, nell'organizzazione dei loro contenuti, in ogni oggetto e concetto caratteristico della disciplina che volevo introdurre e illustrare ai partecipanti, insomma in ogni procedimento e area di ricerca che presentavo agli incontri del ciclo McCritico, posso dire che quel lievito di cui parlava Sini, che dentro di me si era sedimentato e sviluppato durante l'ascolto attivo e la mia partecipazione a McCree, quell'atteggiamento McCritico influenzava attivamente il mio modo di pormi davanti a quegli oggetti teorici, a quelle procedure caratterizzanti la disciplina che andavo esaminando, e mi spingeva a metterne in questione, già in fase preparatoria, come mai era accaduto prima a me, il senso, cioè mettevo in questione il senso di quegli oggetti, di quei procedimenti, esaminavo gli effetti delle pratiche caratterizzanti, cercavo insomma di sollevare la tenda per scovare il senso della verità che venivano messe in scena attraverso di esse, attraverso queste procedure. Insomma, la porta della mia stanza d'albergo evoluzionista, la porta della mia disciplina, per effetto dell'impegno a preparare l'attività dei linguaggi in transito di McCree, si era dovuta spalancare, no? E io non facevo che entrare e uscire continuamente da quella porta, da quella porta al corridoio e dal corridoio a quella porta per riascoltare le voci risuonanti delle altre attività di McCree, anche in differita, attraverso le registrazioni presenti sul sito internet, e dal corridoio riportavo quegli echi dentro la stanza, insieme a domande nuove, con una visione trasfigurata. E naturalmente le domande stesse, gli oggetti interni alla mia disciplina, agivano a loro volta attivamente e decisamente, trasfiguravano quello che sentivo nel corridoio, nelle altre attività e seminari di McCree, trasfigurandone il senso, a modo mio, no? Per cui ciò che imparavo a McCree, ovvero un modo nuovo di stare, una nuova attitudine, veniva sistematicamente ritradotto all'interno delle coordinate della mia disciplina e dall'interno le cambiava. Insomma, ciò che ho sperimentato, provato io stesso, è che questa attitudine, una volta incorporata, transita nei saperi e nelle discipline, operando un cambiamento nell'approccio e nell'intendimento di esse. Transita facendo maturare l'esigenza, il desiderio, di far questione del senso dei loro oggetti e delle loro pratiche. E poi, inevitabilmente, come mi è capitato in prima persona, ha posto in questione il senso della mia stessa presenza e partecipazione a McCree, E va da sé, giungendo fino a farmi domande sul senso della mia propria vita, no? Motivo per cui nel sottotitolo dei miei linguaggi in transito avevo deciso di inserire la parola autobiografia a fianco di paleoantropologia. Per come lo intendo io, dunque, l'esercizio e la prassi transdisciplinare è questa continua apertura e messa in questione, che è poi un ripiegamento sul senso del proprio fare, o come direbbe Florinda, questo restare e al tempo stesso affidarsi, questo far respirare la propria disciplina a pieni polmoni, operando un atteggiamento di lucida attenzione su di sé e sul proprio saper fare e saper dire, nello stesso momento in cui ci si apre al transitante movimento del mondo, questo tradursi e declinarsi poroso, respirante tra le problematiche affrontate con l'attitudine di Mekri e le prassi e le problematiche affrontate all'interno delle coordinate della propria disciplina, scientifica o meno. Come dice Carlo Sini, il transdisciplinare allora è quell'esercizio che trascende le discipline nelle discipline, a partire da esse, o che trascende la propria vita e la vita del proprio sapere nella vita e nel sapere, a partire da essi. E come anche Florinda Cambria ha ricordato, e qui chiudo, esso è assimilabile all'attività di interrogare e ascoltare e di lasciarmi interpellare là dove sono e in quel che so, allo scopo di far vivere quel che sono e quel che so. Mekri fino a qui, direi.